Gallino, il Jobs Act, una pericolosa riforma di destra. Intervista a Luciano Gallino di Giacomo Russo Spena. Domani, mercoledì 3 dicembre, è il fatidico giorno. Il Premier Renzi, l'Europa e i mercati lo auspicano da tempo, meno gli operai, i precari e gli studenti che saranno in piazza ad assediare il Senato. Finito l'iter, il Jobs Act sarà legge. Per il sociologo Luciano Gallino siamo alla mercificazione del lavoro, è un provvedimento stantio e pericoloso. Scusi professore, lei parla di un progetto vecchio, eppure il governo, che del nuovismo ha fatto un cavallo di battaglia, lo sponsorizza proprio per modernizzare il paese. Dov'è l'imbroglio? Nel Jobs Act non vi è alcun elemento né innovativo né rivoluzionario, tutto già visto 15-20 anni fa. È una creatura del passato che getta le proprie basi nella riforma del mercato anglosassone di stampo blairiano, nell'agenda sul lavoro del 2003 in Germania e più in generale nelle ricerche dell'OCSE della metà anni 90. Inoltre si tratta di una legge delega, un grosso contenitore semivuoto che sarà riempito nei prossimi mesi o chissà quando. Non mi sembra un provvedimento che arginerà la piaga della precarietà né che rilancerà l'occupazione nel paese. Una bocciatura netta. E del Premier che giudizio esprime, molti iniziano a considerare il renzismo come il compimento del berlusconismo. È d'accordo? Per certi aspetti sì, il Jobs Act potrebbe tranquillamente essere stato scritto da un ministro di un passato governo Berlusconi. Non a caso Maurizio Sacconi è uno dei politici più entusiasti. Renzi continua nel solco di politiche di destra impostate sul taglio ai diritti sul lavoro, sulla compressione salariale e sulla possibilità di un maggiore controllo delle imprese sui dipendenti, vedi l'uso delle telecamere. In un recente editoriale su Repubblica ha contrapposto alla Leopolda Renziana la piazza della CGIL. Eppure in altre occasioni passate aveva espresso dubbi sull'organizzazione di Susanna Camusso, accusandola di aver appannato la bandiera del sindacato. Ha cambiato idea. Negli ultimi mesi ad esser cambiata è la CGIL. In diversi frangenti non ha contrastato i nefasti provvedimenti avanzati dai governi, come nel caso della riforma pensionistica. Ha accettato supinamente leggi micidiali e lo smantellamento del nostro welfare. Sul Jobs Act è stata incisiva mettendo in piedi una dura resistenza. E le divergenze tra CGIL e FIOM, che invece ha sempre mantenuto la barra dritta, ora sono minori, questo va salutato positivamente. Le nostre politiche economiche vengono dettate da quell'Europa che sta imponendo soprattutto ai paesi del Sud Europa dure misure di austerity e privatizzazioni. Che credibilità ha Renzi quando minaccia di sbattere i pugni a Bruxelles? Dagli anni 90 i socialisti europei e le differenti branche della socialdemocrazia hanno abdicato e sono stati contagiati dall'ideologia neoliberale, abbracciando così l'idea dei mercati da anteporre alla democrazia, alla finanza che disciplina i governi. In questo quadro le affermazioni del Premier sono vuote, alle invettive non corrispondono i fatti. Il Jobs Act e la legge di stabilità ne sono la palese prova. Persiste l'ortodossa ubbidienza ai diktat dell'Europa. Renzi non è altro che un fedele esecutore della Troika. Non crede in repentine svolte in Europa e a strade alternative. Siamo lontani dal contrastare le politiche imposte da Bruxelles. La sinistra italiana come espressione di massa di fatto non esiste più. Sono rimaste delle schegge, anche interessanti, ma politicamente ininfluenti soprattutto di fronte a quel che dovrebbe essere il domani di una sinistra in grado di rappresentare una valida opzione e un'opposizione solida in Parlamento. In Europa Podemos e Syriza rappresentano segnali importanti, iniziano ad avere una valenza di massa. In generale, le recenti elezioni hanno confermato quasi ovunque governi di destra o, ad essere gentili, di centrodestra. Ciò significa che la maggioranza degli elettori dell'Eurozona preferisce lo status quo. Purtroppo, la Germania ha rivotato in massa la cancelliera Angela Merkel e il ministro Wolfgang Schäuble, malgrado le politiche restrittive e del rigore. Per l'Italia auspica la nascita di un forte soggetto a sinistra del renzismo. Detesto le sfere di cristallo, il futuro non è prevedibile, bisogna costruirlo. E di certo nel paese esistono milioni di persone mosse da ideali e sensibilità di sinistra alla ricerca di una nuova modalità di aggregazione. Le varie schegge esistenti dovrebbero riformularsi, diventare un'unica forza per poter così rappresentare una reale alternativa. Ma c'è molta strada da percorrere, molta. Lei ha firmato insieme agli economisti Biagio Bossone, Marco Cattaneo, Enrico Grazzini e Stefano Silos Labini un appello che propone la nascita di una moneta parallela all'euro per uscire dalla trappola della liquidità e del debito. In che consiste? Qui non si tratta di uscire dall'euro, ma di avere in Italia dei titoli pubblici con la possibilità di poterli spendere e scambiare come se fossero una moneta. Nel manifesto si parla esplicitamente della fuoriuscita dall'euro come atto con conseguenze disastrose per la nostra economia. Penso alla fuga dei capitali, alla possibile svalutazione della nuova moneta e alle complicazioni burocratiche. Ci sono milioni di contratti con soggetti esteri denominati in euro, che dovrebbero essere ritoccati e modificati. Un'assurdità. Nell'euro ci siamo consci che ci sono gravissimi problemi che andrebbero analizzati e discussi, mentre Bruxelles e in primis la Germania lo vietano in maniera categorica. La nostra proposta è un modo per ovviare a livello nazionale alle rigidità dell'euro e far circolare contante a chi ne ha meno, compresi lavoratori e medie e piccole imprese. Un modo di riottenere la sovranità perduta. Certamente, il trasferimento di poteri da Roma a Bruxelles forse è andato oltre anche a quel che era previsto a Maastricht. Viviamo in un'Europa delle diseguaglianze che necessita di alcuni urgenti interventi. Al momento non sembra ci siano le condizioni. La Commissione non vuole modificare la propria linea economica con Juncker sostenuto convintamente dalla Germania. L'euro sarà destinato a propagare guai ancora per molto tempo e l'emissione in Italia di certificati di credito fiscale potrebbe mitigare i disastri della moneta unica così pensata. Pablo Iglesias, leader di Podemos, parla esplicitamente di una Spagna colonia della Germania. Il discorso può valere per l'Italia. Il termine colonia è un po' forte. Però di fatto le politiche che stanno strangolando i paesi con tagli alla spesa pubblica, con l'ossessione dell'avanzo primario, quindi tartassare sempre maggiormente i cittadini e nello stesso momento diminuire i servizi, sono procedimenti suicidi e insensati. E molte di queste imposizioni sono volute dalla Germania. Dietro alla durezza del governo tedesco ci sono le banche tedesche che si erano esposte con l'acquisto di titoli internazionali. La Germania ha pensato di salvare le proprie banche. Forse non siamo una colonia, di certo soggetti ad una forma di imposizione esterna, come noi anche gli altri paesi dell'Europa del Sud e la Francia. Anche la Francia, di meno, è sempre la seconda economia dell'Eurozona ed ha legami storici con la Germania dai tempi di Mitterrand, ma ha subito forte pressioni ed è stato costretta a tagliare salari, pensioni e sanità. Lo stesso governo tedesco ha introdotto nel proprio paese le misure austerity a partire dall'agenda 2010 del 2003. Arrivando alla creazione del settore dei lavoratori poveri più ampio d'Europa, 15 milioni di persone che guadagnano meno di 6 euro l'ora, oppure occupati 15 ore alla settimana per 450 euro al mese. 15 milioni è circa un quarto della forza lavoro tedesca. 2 dicembre 2014.